Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre. Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
One Podcast. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ, il più imitato. L'originale.
Le ultime parole degli eroi sono sempre epiche e altisonanti, eroiche appunto. Tipo muoia Sansone con tutti i filistei o mirate al cuore. Nelle motivazioni delle medaglie d'oro al valor militare c'è spesso qualcuno che prima di morire così eroicamente, da meritarsi la medaglia, inneggia alla patria o alla causa, spronando gli altri a combattere. Sarà anche vero, però gli studi fatti sull'argomento raccontano che la parola che più facilmente affiora sulle labbra in quei momenti sia un'altra: mamma. Ma forse bisogna intendersi prima su chi siano gli eroi, cosa siano. Sono Carlo Lucarelli e quella che voglio raccontarvi è la storia delle ultime parole di un eroe, che non sono viva qualcosa e neanche mamma, ma let's roll, si balla. Fila 32, in mezzo, finestrino, corridoio non importa, perché l'aereo è quasi vuoto. Sul volo 92 della United Airlines per San Francisco ci sono soltanto 37 passeggeri sui 182 posti disponibili di un Boeing 757, come normale per un martedì mattina di inizio settembre. Todd avrebbe potuto sedersi anche più avanti, se voleva, sempre in economy, naturalmente, ma lui è un tipo molto preciso, molto quadrato, che segue le regole e fa sempre quello che si deve fare. È sempre stato un bravo ragazzo, buona famiglia, molto religiosa, scuole cristiane fino all'Università della California, dove si laurea in materie commerciali, sportivo, calcio, pallacanestro e baseball, dove pensava avrebbe potuto avere una carriera da professionista se non fosse stato per un incidente. Impegnatissimo in tutte le attività della congregazione, soprattutto per i ragazzi, di cui allena le squadre, e durante una delle quali conosce Lisa, che è come lui e che sposa nel 1994. Due figli, David, di 3 anni, e Andrew, di 1, una bella casetta a Cranbury, nel New Jersey, e un lavoro come rappresentante di commercio della Oracle Corporation, che vende computer, come già faceva suo padre per la IBM. Insomma, 32 anni, ma è un problema è sempre allegro. Tutte le foto lo ritraggono che sorride, bello, più tranquillo, regolare, quadrato e bravo ragazzo di così è difficile. E infatti neanche avrebbe dovuto esserci su quel volo. Era previsto che prendesse quello delle 10 di sera del giorno prima, ma voleva passare la notte con Lisa, che era incinta di 5 mesi. Così aveva spostato la prenotazione a quello delle 8 della mattina dopo. Si era alzato prestissimo ed era uscito alle 6:15 per andare al Liberty International Airport di Newark. Volo andata e ritorno in giornata. A dire il vero, probabilmente, qualcun altro l'avrebbe anche saltato quel viaggio fino in California per una riunione di lavoro, perché era appena tornato da un viaggio premio in Italia, 7 giorni di vacanza, pizza, pasta e gelati, è Lisa che lo racconta. Insomma, arrivi lunedì alle 5 del pomeriggio, col jet lag e tutto il resto, e dovresti ripartire alle 10 di sera? Altro che spostare il viaggio la mattina dopo. Io, fossi stato io, mi sarei dato malato. Ma Todd no, non è il tipo. Così, sveglia alle 5, fuori alle 6, 7 qualcosa in fila per i controlli di sicurezza e alle 7:40 in barco, fila 32, oltre la metà dell'aereo, in mezzo, finestrino o corridoio, non importa. Mentre attendeva il turno dell'economy con i documenti e la carta d'imbarco in mano, davanti a lui, nella fila più rapida, c'erano altri 4 giovani di origine medio orientale. Si sono seduti tutti in prima classe. Todd sicuramente non li ha neanche notati. È entrato dall'ingresso a metà dell'apparecchio, ha preso posto e aspetta che l'aereo parta. È in ritardo. C'è un gran traffico e aspettano l'ok della torre di controllo. Mi immagino che a quel punto avrà stirato le gambe il più possibile, appoggiato la nuca al poggiatesta e chiuso gli occhi per un sonnellino. Io avrei fatto così. Tanto ormai sei a bordo, partirai quando partirai. Invece avrebbe fatto meglio a perderlo, l'aereo. Perché quel martedì di settembre è martedì 11. 11 settembre 2001. L'11 settembre del 2001, alle ore 7.59, con un ritardo di 14 minuti, il volo 11 dell'American Airlines decolla da Boston con destinazione a Los Angeles. È un Boeing 767 con un equipaggio di 9 persone e 81 passeggeri. Alle 8.14 si spegne il segnale che obbliga a tenere allacciate le cinture di sicurezza e gli assistenti di volo cominciano a preparare per il servizio in cabina. In quel momento, col sottofondo metallico delle fibbie che scattano, due uomini seduti nella seconda fila si alzano armati di coltelli e taglierini e colpiscono due assistenti di volo. C'è un altro passeggero della prima classe che si alza per intervenire, ma da dietro un altro uomo gli taglia la gola con un taglierino. Fanno irruzione nella cabina. Uno prende i comandi, spruzzano spray al peperoncino per tenere lontano i passeggeri. Dicono di avere una bomba e si chiudono dentro. Alle 8.21, grazie anche alle chiamate che arrivano da passeggeri e assistenti di volo che stanno a bordo, si sparge l'allarme a terra. Alle 8.26 l'aereo vira bruscamente verso sud. Alle 8.46 minuti e 40 secondi il volo 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center di New York. Intanto, sempre dall'aeroporto Logan di Boston, è partito il volo 175 della United Airlines, che è decollato alle ore 8.14 con 9 membri dell'equipaggio e 57 passeggeri. Alle 8.33 raggiunge la quota prevista di 9.500 metri. Segnale delle cinture, clic-clac delle fibbie, hostess e steward che aprono i cassettini per il servizio in cabina. Alle 8.42 inizia il dirottamento. Coltelli e taglierini, spray al peperoncino, minaccia di una bomba, uno si mette i comandi e si chiudono dentro. Ore 8.47 si diffonde l'allarme a terra. Che sta succedendo? Ore 8.58 l'aereo vira bruscamente verso New York. Ore 9, 3 minuti e 11 secondi, il Boeing 767 si schianta sulla torre sud del World Trade Center, l'altra torre gemella. Intanto, dall'aeroporto Dulles di Washington, alle ore 8.20, è decollato il volo 77 dell'American Airlines con destinazione Los Angeles. Pilota, copilota, 5 assistenti di volo e 58 passeggeri. Ore 8.46, cinture di sicurezza e carrellini del servizio in cabina. Alle 8.51, inizia il dirottamento. Alle 8.56, l'aereo, che nel frattempo ha virato verso sud, spegne il transponder, che sarebbe quel segnale elettronico che segnala periodicamente ai radar la posizione degli aerei, come una specie di targa. Immediatamente dopo si diffonde l'allarme a terra. Dove è finito il 77? Sta puntando sul Pentagono, il complesso del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, e mentre scende di quota aumenta di velocità. Alle 9.37 minuti e 46 secondi, il 757 dell'American Airlines si schianta sul Pentagono a una velocità di 850 km/h. È l'11 settembre, come lo chiamiamo noi, 9-11, come dicono gli americani, le torri gemelle che crollano nel fumo, la gente che si butta dalla finestra dei grattacieli, i vigili del fuoco inghiottiti dalle macerie, il buco nel fianco del Pentagono, numeri enormi, 2.996 morti, 6.400 feriti, 22 dispersi e poi tutto il resto, il terrore, la guerra con l'Afghanistan, tante cose. Uno shock enorme, perché di dirottamenti ce n'erano già stati, a volte anche suicidi. Gli aerei dirottati e trasformati con il loro carico di carburante incendiabile in bombe volanti per un bombardamento da kamikaze. L'aviazione dei poveri, la chiamano gli esperti del terrorismo e guerre asimmetriche, non sono stati inventati quel giorno. Ma una cosa come quella, l'organizzazione di una serie di attacchi da compiersi contemporaneamente, con tutta la preparazione e i rischi che comportano, ecco, quello non c'era mai stato. 4 dirottamenti, 4 stragi. Perché oltre all'11, al 175 e al 77, c'è un quarto volo che fa parte del piano, il 93, quello di Todd. 40 minuti di ritardo per il traffico in attesa e finalmente alle 8.42 il capitano Dahl alza la punta dell'aereo che rulla sulla pista e decolla. Segnale delle cinture che si spegne, le chiusure che si slacciano, tutti in attesa che passino le hostess con i carrellini. Per i primi 40 minuti il volo procede, tranquillo. E per come me la immagino io, se fossi al suo posto, Todd, ancora stravolto dal jet lag italiano, se la dorme placidamente. Alle 9.19, nella cabina di pilotaggio, arriva uno strano messaggio dalla centrale operativa della United Airlines. Ed Ballinger, il responsabile, lo trasmette di sua iniziativa agli aerei della compagnia, perché sono successe un po' di cose e pensa che gli aerei in volo debbano saperle. Dice: «Beware any cockpit intrusion». Cockpit è la cabina di pilotaggio. Attenti alle intrusioni nella cabina di pilotaggio. E poi aggiunge che due aerei hanno colpito le Torri Gemelle. Non è un messaggio così chiaro. Il capitano Dahl e il suo secondo Homer non capiscono e chiedono spiegazioni. Ed, per favore, conferma l'ultimo messaggio. Troppo tardi. Da dove si trova, laggiù in economy, Todd neanche li vede. Ma alle 9.28 i giovani arabi seduti in prima classe si alzano e attaccano come già gli altri compagni di Al-Qaeda hanno fatto sugli altri voli. Anche in questo caso, come quelli precedenti, tutto quello che sappiamo viene dalle registrazioni del voice recorder, una specie di scatola nera che registra tutto quello che si sente nella cabina di pilotaggio e soprattutto dai racconti dei passeggeri e del personale di bordo che con i cellulari o i telefonini satellitari a pagamento che stanno attaccati dietro i sedili chiamano le famiglie a casa, i colleghi al lavoro, gli amici o le autorità e raccontano, si può immaginare come, quello che sta succedendo. Dalle sale operative con cui è collegata la cabina di pilotaggio sentono una gran confusione. Il capitano che urla «Mayday, aiuto!», altri 35 secondi di lotta, poi di nuovo il capitano Dahl «Ehi, uscite, uscite, uscite!» tre volte. C'è una hostess che grida e poi improvvisamente smette. Poi la voce di Ziad Jarrah, il capo del gruppo, che ha preso i comandi dell'aereo, che dice di stare calmi, c'è una bomba a bordo, state seduti e non muovetevi. E allora che Todd prende la carta di credito, aziona uno dei telefoni a pagamento della fila 32 e chiama sua moglie Lisa. Ma non riesce a parlarle. Le linee sono troppo cariche. Così il sistema lo devia automaticamente al centralino della iPhone, dove gli risponde una centralinista che guarda un po' la combinazione. Si chiama anche lei Lisa, Lisa Jefferson. Con un certo sangue freddo, Todd racconta a Lisa cosa sta succedendo. I dirottatori che si sono chiusi nella cabina, il capitano e il secondo stesi nel corridoio in un lago di sangue, dicono di avere una bomba. No, niente armi da fuoco, solo coltelli e taglierini. In quel momento, Jarrah ha tolto il pilota automatico e virato verso sud, abbassando la quota. Todd urla, andiamo giù, andiamo giù. Intanto si è collegato anche l'FBI, che ascolta la conversazione, e sentono Todd e altri passeggeri che parlano tra loro. Il fatto è che loro lo sanno che quello non è un normale dirottamento. Lo sanno che gli altri aerei hanno già colpito il bersaglio e che tra poco toccherà anche a loro. Se non fanno qualcosa, se non riprendono il controllo dell'aereo, sono morti. Così Todd lo racconta a Lisa. Hanno fatto una votazione e hanno deciso di agire. Todd dice a Lisa di dire a sua moglie che la ama, prega con lei e recita un salmo. Lo conosciamo Todd, è molto religioso, un tipo preciso che fa sempre quello che si deve fare. E infatti si sente Todd che chiede «Are you ready? Siete pronti? Ok, let's roll», che più o meno significa «Dai, andiamo, azione», ma a me piace di più «Ok, si balla». Sappiamo tutti come va a finire. Ore 9.57 i passeggeri attaccano la porta della cabina cercando di sfondarla. Jarrah fa ondeggiare l'aereo a destra e a sinistra cercando di farli cadere, ma quelli insistono. Allora Jarrah alza e abbassa bruscamente l'aereo, su e giù. Dietro la porta si sente un casino di roba che si rompe, urla. Ma Todd e gli altri resistono e continuano a picchiare sulla porta che prima o poi, si vede, verrà giù. Perché, lo dicono chiaramente nelle registrazioni, o sfondiamo o siamo morti. Ore 10. Jarrah chiede ai suoi, la finiamo qui? No, dicono gli altri. Ma lui dopo un po' insiste, finiamola qui, ok? E gli altri, mandalo giù. Alle ore 10, 22 minuti e 23 secondi, il volo 93 con a bordo Todd e tutti i suoi passeggeri si schianta in un campo aperto vicino a Shanksville, in Pennsylvania. A solo altri 20 minuti da Washington, dove molto probabilmente avrebbe dovuto colpire il Campidoglio. I fatti dell'11 settembre colpiscono moltissimo il mondo della musica. Bruce Springsteen con la sua The Rising, Paul McCartney con Freedom, The Cranberries con New York, anche Bon Jovi con Undivided, eppure i Beastie Boys con Open Letter to New York City. A Neil Young invece colpisce la storia di Todd, quelle sue ultime parole così poco da eroe, mirate al cuore, neanche mamma. Ok, let's roll. Allez, si balla. Neil Young la scrive come se fosse Todd a parlare con Lisa, ma alla moglie di Todd quella canzone non piace, tanto che aveva pensato di citarlo in giudizio. Perché nel frattempo Lisa ha pensato di brevettare quel modo di dire, c'è scritto anche un libro. Voleva usare Let's Roll per promuovere una serie di cose. Per carità, tutto per la Chiesa. E io giuro, non ho davvero motivo per dubitarne. Tutto per beneficenza.
Radio DJ Carlo Lucarelli. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.